Pace e bene, cari fratelli e sorelle, buona e santa domenica di fraternità a tutti. Non vi vedo, ma sicuramente siete bellissimi. Ecco, apriamo il cuore nuovamente a questa parola meravigliosa, davvero. L'incontro di Gesù con la Samaritana è splendido, ricchissimo di spunti, quindi in 10 minuti ne proporrò soltanto alcuni. E ci parla e ci dice tanto, sia sul piano della conversione personale, sia sul piano della missione, dell'annuncio. Lo potremmo riassumere così: Gesù intercetta questa donna, l'aiuta a scoprire che oltre la sete materiale del corpo ha una sete più profonda, una sete d'amore, in ultima istanza la sete di Dio, e che solo Lui è capace di saziare questa sete di infinito che c'è nel cuore dell'uomo. Ecco, abbiamo allora questo incontro. Gesù al pozzo, stanco, arriva questa donna in un orario strano. In genere non si andava a quell'ora al pozzo, chissà, forse una serva o forse va per vergogna, perché noi sappiamo la sua situazione di vita disordinata. E Gesù le chiede da bere con tanta semplicità. La donna è stupita, perché per i samaritani, per i giudei, erano gente maledetta, gente con cui non condividere assolutamente nulla. Ed è stupita. E Gesù le dice: ma guarda che se tu sapessi chi è che ti chiede da bere, tu stessa gliene chiederesti. E lui ti darebbe acqua viva. Parla di un dono, di una fonte di acqua che zampilla nel cuore per la vita eterna. Vedete, questa donna ha una sete, va lì perché ha sete, ha bisogni materiali. Eppure Gesù inizia ad aprirle un'altra prospettiva, la vuole far scendere nel suo cuore. E questo è importante, perché tutti noi abbiamo questa sete di infinito e tutte le persone che incontriamo hanno questa sete, che cercano di colmare con tante cose, anche normali, anche buone, ma a volte ignorano che il nostro cuore è fatto per qualcosa di più grande. E Gesù parla di un dono. E questo è meraviglioso. Vedete, noi a volte, chi è lontano a volte non si avvicina a Dio, perché ha l'idea di Dio come uno che ti chiede di osservare regole assurde. Noi a volte, anche tra i cristiani praticanti, viviamo la relazione con Dio come un peso, una serie di obbedienze da fare, andare a messa, mamma mia, una pizza incredibile, come se dovessimo sempre dare noi a Dio, questo Dio che chiede, seguire la volontà di Dio, ma mi chiede di rinunciare la mia felicità. Non abbiamo ancora capito che tutto il contrario. Se tu conoscessi chi sono io, e sono venuto a farti un dono, dice il Signore, e scoprire che Dio è venuto a donare l'infinito, andare a messa, ma è ricevere Dio dentro di noi, un dono immenso, pregare e far respirare l'anima e ricevere in noi il dono dello Spirito Santo, seguire la volontà di Dio e ricevere il dono di poter vivere da figli di Dio, entrare nella logica del dono. Certo, ci vuole anche la buona volontà, ci vuole il vincere noi stessi, la nostra pigrizia, ma per un qualcosa di più grande. Qua già è bello chiederci: ma io questo dono l'ho incontrato? Vedete, Gesù parla di una fonte che zampilla per la vita eterna, è un'immagine, è l'amore, è una fonte, una sorgente, è lo Spirito di Dio, avere Dio dentro il cuore. Qualcosa di grandioso. Guardate i santi, non è che erano super uomini e super donne, che rispetto a noi sono nati con un'anima immensa, erano persone esattamente come noi, che però hanno aperto il cuore all'amore di Dio, che cercavano di vivere la sua parola, avevano nel cuore una sorgente che zampilla per la vita eterna, capite? Allora, la prima cosa è aprire il cuore a questo dono. E questa donna allora fa un passo in avanti, è interessata, dice: bene, ma dammi allora di quest'acqua, ma ancora non capisce cosa sia. E Gesù la fa entrare in profondità per capire il bisogno che ha di questo dono. Vammi a chiamare tuo marito. Ma io non ho marito, dice la donna. Guardate la bellezza e la delicatezza di Gesù. Questo serve per il nostro stile di annuncio anche. Cosa fa Gesù? Le dice: beh, che fa? Il resto non me lo dici? Che fa? La giudica, la critica, la accusa? No. Valorizza il bene che può valorizzare. Prima si pone nei suoi confronti come un bisognoso, poi valorizza le cose buone che lei dice e fa. È vero, hai detto la verità, non hai marito, infatti ne hai avuti 5, e quello con cui stai adesso non è tuo marito. Vedete, questa donna non è una prostituta. All'epoca di Gesù potevano dare il divorzio, l'atto di ripudio, solo gli uomini, anche per emerite fesserie. Quindi questa donna è una donna che è stata sedotta e abbandonata per ben 5 volte e che adesso sta cercando di ricostruire una relazione. È una donna che cerca amore, ha cercato di affetto, cerca la vita, perché amare è vivere. Sta cercando di costruire la sua vita, ma non ci riesce, la sta cercando solo negli uomini e si rende conto delle sue, delle loro fragilità, dei loro limiti. Non trova l'amore pieno, lo sposo vero. Infatti questo è il sesto uomo. Sei nella Bibbia è il numero dell'incompletezza, 666 è il numero del diavolo, no? Cioè 7-1, come a dire fallito, sta fallendo, manca qualcosa. Ma non solo, anche un lato simbolico questo episodio, perché la Samaria prima era abitata dal popolo di Israele, poi il popolo si è divisa da Israele, è stata portata in esilio e al loro posto gli Assiri hanno messo 5 popoli con tante divinità, ogni popolo aveva la sua divinità, quindi oltre al tempio dove si pregava Dio in Samaria c'erano 5 monti con 5 diverse divinità. Cosa ci dice? Che questa donna che ha cercato negli affetti è un po' immagine di una persona anche che cade nell'idolatria, perché vedete tante volte noi diventiamo un po' idolatri. Che significa? Cos'è l'idolo? L'idolo non è la statuina che adori, da nessuno arriva a tanto o quasi. L'idolatria, essere idolatri, noi tutti che pensiamo di essere monoteisti, significa assolutizzare un oggetto, il denaro, una persona o qualcosa che per te diventa il tutto, senza il quale non puoi stare, che ti fa sentire bene, sicuro, che diventa pian pianino il signore del tuo cuore. E qualsiasi cosa può diventare un idolo, può diventare un idolo il lavoro, quando diventa il tuo assoluto, perché? Perché tu pensi, se avrò di più starò meglio, posso dar di più alla mia famiglia, pian piano ne diventi schiavo e sacrifichi il rapporto con Dio e non hai più né sabati né domenica soprattutto, arrivi a casa e lavori sempre, non stai mai con i tuoi, ingannato che hanno bisogno dei soldi e ti dimentichi che hanno bisogno di te. Può diventare un idolo una persona, quella persona che per te è il centro, è il tutto, e può essere la moglie, il marito, può essere, possono diventare i figli, i genitori, dai quali non mi riesco a staccare, senza mamma e papà, con quel continuo cordone ombelicale legato, ma possono diventare i soldi, che diventano la mia sicurezza, perché se ho soldi sono sicuro, sto a centellinare tutto e sono incapace di carità. Può diventare il videogioco, che senza non riesco a starci, ho sempre la mente occupata. Ecco, scoprire i nostri idoli, quelle cose in cui cerchiamo felicità, cerchiamo di colmare quella sete di infinito con le cose o gli affetti, capite? Anche una cosa buona che diventa il tuo assoluto. Ecco, allora ritorniamo al testo, questa donna si sente conosciuta in profondità e dice: bene, allora dimmi, tu che sei un profeta, dove devo andare a trovare Dio? Dove posso trovare questa pienezza? E Gesù le dice: guarda, non è un problema di luogo, è un problema di chi adori, sono io quello che stai aspettando, è Gesù, è il rapporto con Lui, è aprirsi al rapporto con Lui che può colmare fino in fondo il nostro cuore. E questa donna, bellissimo, lascia lì la brocca e corre dai samaritani. E cosa va a dire? L'esperienza che ha vissuto, e propone a tutti l'incontro con Gesù. Ecco, qui prendiamo alcuni spunti per la missione. Anzitutto, questa donna propone l'incontro con Cristo, e questa è la nostra missione, di ognuno di noi, partire da quell'esperienza che tu hai vissuto e che vivi con Gesù e proporla ad altri. Ad esempio, una persona è lontana, magari in un momento di difficoltà, bene, inizia a proporre di aprire il cuore alla preghiera, di provare ad affidarsi al Signore, oppure una persona lontana da tempo, di venirla a incontrare, magari in un momento di incontro sulla parola, oppure di fare esperienza di Lui vivo, presente nei sacramenti, magari una persona che da anni non si confessa, a proporgli l'incontro con la misericordia di Dio per sperimentare la sua pace nel cuore. Ecco, proporre a tutti l'incontro con Gesù, come fa questa donna. Gli altri che poi andranno da Gesù vivranno anche il loro incontro personale. E i discepoli, vedete, e concludiamo, all'arrivo non capiscono tutto questo, no? I discepoli hanno il problema del mangiare, molto semplice questa parte, perché i discepoli hanno comprato il pranzo, arrivano e Gesù sta aspettando che torni questa donna con gli altri, e i discepoli parlano di fare il pranzo. Gesù sta parlando invece di fare la volontà di Dio, cioè come se gli dicesse: io ora mi devo dedicare a quest'anima, mi devo dedicare a loro. E i discepoli pensano: ma che fa, non mangi, hai già mangiato? Vedete, Gesù ha altre priorità, come a dire, non so, pensa a una persona che ha bisogno di parlarti, magari sarebbe ora di pranzo, tu che fai? Vai a mangiare, la lasci lì, oppure stai con lei e le fai compagnia e cerchi di aiutarla in quel problema che ha? Ecco, per Gesù la priorità è la salvezza e il bene degli altri, non il suo appetito, i suoi appetiti, i suoi bisogni, ma il suo bisogno è la nostra salvezza. Allora vogliamo chiedere questa grazia, quest'oggi che siamo riuniti insieme. Uno,
ognuno di noi si guardi nel cuore e si chieda: ma non è che c'è qualcosa che mi sta schiavizzando, qualcosa che mi imprigiona, qualcosa a cui sto dando troppa importanza nella mia vita e mi tiene prigioniero? Due, a chi posso e come posso annunciare maggiormente Gesù alle persone che incontro, riscoprirvi tutti protagonisti perché altri attraverso di voi possano incontrare l'amore che salva. Pace e bene.